Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che conduce la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Abbiamo qui fuori anche Francesco che sta sistemando un po' di cosette e scusate, sì, appena Francesco arriverà sistemeremo i microfoni, comunque non abbiate nessun problema. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, andiamo avanti oggi col mobbing, finiamo il mobbing, tutto sommato non abbiamo neanche molte cose ancora da dire, sono le ultime cose della strategia dell'agguato e poi cominceremo la prossima trasmissione a parlare di altre cose. Io ho due lavori abbastanza avanzati, cioè non tanto comunque, che potrei far trasmissioni. Uno di questi è l'analisi della teogonia di Esiodo e l'altro è le colonne del cielo, cioè le colonne del crociolo dello stregone come dei e la loro rappresentazione divina, che è un passo ulteriore del crociolo dello stregone. Solo che sono abbastanza avanti, ma non abbastanza per garantirmi un ciclo di trasmissioni continuativo, nel senso che se una settimana o due settimane salto di scrivere non sono più in grado di prendere le trasmissioni. E questo particolarmente per quanto riguarda la teogonia. E allora mi prenderò un po' di tempo facendovi un altro pezzo, facendovi Gesù di Nazare il torturatore, cioè quei pezzi dei Vangeli ufficiali attraverso i quali Gesù di Nazare ordina di torturare o comunque consente la tortura o fa della tortura emanazione del volere di Dio o comunque ad imitazione degli insegnamenti del Cristo. E come questa sia stata fissata nei comportamenti sociali in 1600 anni proprio attraverso gli insegnamenti di questo pazzo, insomma. Per cui penso che farò Gesù di Nazareth il torturatore la prossima volta, che mi va a coprire quelle 6 o 7 trasmissioni che mi consentono di portare avanti i discorsi sulla teogonia e i discorsi sulle colonne del cielo abbastanza avanti da poter cominciare delle trasmissioni regolari sia sulle colonne del cielo, cioè la quarta parte del crociolo dello stregone, e la teogonia. Vabbè, comunque in ogni caso posso sempre cambiare idea, nel senso che vedo un po' di lavorarci un po' sopra. Francesco, ve l'ho detto, è fuori. Vi ricordo che in questo periodo si firma il 740. Vi invitiamo tutti a firmare per lo Stato anziché per la Chiesa Cattolica, cioè non date soldi alla Chiesa Cattolica, non alimentate l'orrore, non alimentate la fame, non alimentate la miseria. Vi ricordo che qui a Padova ci sono i Giuseppini del Murialdo. I Giuseppini del Murialdo sono fra i responsabili dei massacri della Sierra Leone. Sono personaggi che hanno distrutto il sistema sociale della Sierra Leone, distruggendole aiutando a distruggere le relazioni fra gli esseri umani e il loro mondo circostante, sicché adesso i banditi possono fare quello che vogliono, e banditi addestrati da loro, cioè che hanno imparato da loro ad essere d'immagine e somiglianza del Dio padrone, non che prima 600-700 anni fa non si scannassero lo stesso, però anziché continuare la loro strada evolutiva, la strada di costruzione di se stessi, i Giuseppini del Murialdo hanno contribuito al massacro della Sierra Leone. È chiaro questo? Dare da mangiare agli affamati significa mantenere la fame, perpetuare la fame, non significa eliminare le cause che producono la fame o la miseria. È chiaro? Vabbè, spero. Firmate per lo Stato. Lo Stato, male che li usa comunque sempre meglio che non i cattolici. Almeno uno Stato può cambiare di regime, può andare su un partito, andare su un altro, dare una direzione, magari gli danno lo stesso alla Chiesa Cattolica, ma voi vi chiamate fuori. Per cui mi raccomando, firmate per lo Stato. Boh, detto questo, riprendiamo la trasmissione. La trasmissione di oggi riguarda l'ultimissima parte del mobbing. Mobbing, l'arte per distruggere una persona, l'arte della diffamazione, l'arte dell'insulto, l'arte del denigrare e del costringere a cedere psicologicamente e distruggere una persona sui luoghi di lavoro, che altro non è che un riflesso di quello che avviene spesso sui luoghi sociali. Cioè, spesso nella società vengono costruite queste trappole, viene costruita queste diffamazioni, vengono costruite questo modo per distruggere una persona che rompe le scatole. Bene, abbiamo visto l'arte dell'agguato, abbiamo portato avanti tutte le trasmissioni fino adesso, è inutile che vi ricapitoli fin dall'inizio. Concludiamo questo e siamo arrivati al capitolo undicesimo, cioè all'undicesima parte dell'azione della tigre. Vi ricordo la tigre come esempio della costruzione dell'agguato. Primo, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. La tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. 3. La tigre ha l'intento di ciò che fa. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno, l'intento è interno alla tigre. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. 6. La tigre osserva l'oggetto. 7. La tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. 8. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. 9. La tigre si sottrae quando l'oggetto lo individua. 10. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. E oggi faremo l'11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione alimenta l'intento della sua trasformazione. Distruggere l'oggetto che opprime, questo è il desiderio di ogni persona costretta a subire azioni mobbing sul posto di lavoro o all'interno del sistema sociale in cui vive. Il desiderio è l'ua, la maledizione che come una lancia o un flagello annienta quanto opprime. Distruggere chi attua il mobbing, meravigliare l'incredulo, dimostrare a chi pratica il mobbing che si era sbagliato, sono i desideri di chi subisce azioni mobbing e che, incapace di costruire azioni per disarticolarlo, è giunto ad imprecare o a piegarsi. Vivere strategicamente permette all'individuo di astrarsi dall'operazione mobbing ponendo il suo intento al di fuori di quanto sta subendo, impedendo a chi lo sta cerchiando di sottomettere il suo intento in quanto egli è fuori da quella condizione. Il lavoro che sto facendo è un mezzo attraverso il quale vivere, non è il fine della mia vita. Come mezzo io mi approprio della capacità di lavorare, ma posso cambiare lavoro e lasciarvi nella merda. Voi pensate che io non possa vivere senza questo lavoro, ma io mi sto organizzando per non essere dipendente da questo lavoro e da questa mansione. Spostando al di fuori della contingenza quotidiana l'intento attraverso il quale costruire la vita, l'individuo scatena un attacco attraverso il quale annulla l'azione di mobbing nei suoi confronti. Un attacco che non distrugge immediatamente le persone che hanno organizzato l'azione di mobbing nei suoi confronti, ma ne annulla gli effetti dell'azione in quanto mentre costoro agivano nei suoi confronti accerchiandolo attraverso l'azione mobbing, egli si concentrava su un obiettivo che uscendo dal loro pensato gli permetteva di salvare se stesso sottraendosi all'accerchiamento. Si può affermare che l'individuo sia fuggito, in realtà non solo non è fuggito, ma ha costruito nella situazione lavorativa che ha lasciato una serie di contraddizioni irrisolte con le quali dovrà vedersela chi ha costruito l'azione mobbing e, dietro quell'azione, nascondeva le proprie incapacità, le proprie furbizie, la propria vigliaccheria nell'affrontare e risolvere i problemi lavorativi. Non solo questo individuo ha saputo riconoscere una situazione che si stava costruendo sul posto di lavoro, ma ha saputo compattarsi e costruire una situazione strategica per sottrarsi alla sconfitta che l'operazione di mobbing imponeva. Attraverso la trasformazione l'individuo ha individuato i punti deboli dell'azione mobbing messa in essere nei suoi confronti, ha agito costruendo un piano strategico vanificando i tentativi di chi costruiva il mobbing di imporsi. Facendo cosa ne ha vanificato i tentativi? 2 sono i soggetti che lui poteva contrattaccare per impedire l'azione mobbing di raggiungere il fine che si prefiggeva. 1. Gli individui che partecipavano all'azione. 2. I motivi alla base dell'azione di mobbing. Oltre a questi due ne esiste un terzo, ed è la qualità del soggetto che per le sue caratteristiche si prestava ad essere soggetto di azioni mobbing. Il soggetto che subisce mobbing deve modificarsi. La sua modificazione viene ottenuta soltanto mettendo in essere delle operazioni strategiche delle resistenze contro l'azione di mobbing, operazioni strategiche e resistenze che possono consistere anche soltanto riconoscendo l'esistenza dell'operazione mobbing e rispondendo impavidi, chiamando per nome e cognome gli autori della diffamazione. Autori della diffamazione che ricorrevano all'invocazione del rispetto nei loro confronti e che riterranno mancanza di rispetto il fatto che il soggetto che subisce azione mobbing chiami le loro azioni per ciò che sono. In questo caso gioca il fattore tempo. Il fattore tempo porta novità, aggiunge fattori, manifesta esigenze diverse che, sfruttate da chi subisce azioni di mobbing, gli consentono di uscire dall'accerchiamento. Per quanto riguarda gli individui che organizzano azioni di mobbing, ricordiamo che sono esseri umani. Nei loro confronti ci si rapporta attraverso la spietatezza, ve l'ho spiegato il concetto, la spietatezza deviata dal disprezzo per chi dal disprezzo per chi distrugge la vita. Chi costruisce mobbing è forte quando è in gruppo, o quando costruisce con altri accerchiamento. Quando è da solo è incapace di continuare l'azione qualora questa è stata scoperta. Chi conosce il lavoro e sta subendo mobbing, troncando l'informazione, lo costringe a supplicarlo o a diventare ossequioso. In quel momento chi subisce mobbing deve ottenere quell'atteggiamento in presenza di altre persone che stanno agendo per costruire mobbing. In altre parole, deve riuscire a dimostrare lo svantaggio economico di un'operazione di mobbing. In termini più comuni si chiama sputtanare. Se chi subisce mobbing riesce a fare questo, deve sapere che loro hanno rinunciato a portare avanti un'operazione mobbing, ma non può averli come alleati, al massimo possono diventare persone neutrali. In ogni caso l'individuo si libera dall'oppressione mobbing e può progettare strategicamente la propria vita in modo che nessun'altra operazione mobbing venga costruita. Questa situazione è stata tamponata, almeno per ora. Ora posso guardare avanti. Le motivazioni che producono l'azione mobbing debbono essere oggetto di attenzione, analisi e comprensione, ma difficilmente rientreranno nei progetti strategici per l'uscita dal mobbing da parte di una persona sottoposta a mobbing. Le motivazioni sono varie, apparenti, contingenti, razionali, ma tutti questi ordini obbediscono a motivazioni emozionali. Quando ci sono contrapposizioni fra individui di ordine emozionale, ci può essere solo tregua, distacco o non belligeranza, mai unità o comprensione. Le motivazioni emozionali sono la vera base sulla quale si organizzano le operazioni mobbing. Queste motivazioni non vengono mai esposte in quanto tali, perché sconosciute e incomprensibili per le stesse persone che le esprimono, anche se possono essere riconosciute dallo spettatore capace di chiamare le cose col loro vero nome. Le motivazioni emozionali vengono sempre seppellite sotto uno spesso strato di motivazioni razionali, ovvie, razionali anche se più o meno obbedienti alla morale comunemente riconosciuta. Queste motivazioni sono quelle con le quali chi subisce mobbing deve misurarsi. Misurarsi con quelle significa essere sconfitti. Riconoscere e misurarsi con le motivazioni emozionali significa distruggere chi le esprime o essere comunque sconfitti. Se la persona che subisce mobbing riesce ad individuare l'intento nella ragione che il mobbing si proponeva di raggiungere e su quell'obiettivo costruisce la strategia di difesa e di attacco, allora le probabilità di successo sono maggiori. Il mobbing coalizza più persone per un obiettivo che, proprio perché è composto da più persone, deve essere riconosciuto come catalizzatore delle intenzioni di più persone. Individuando l'obiettivo e riuscendo a costruire la strategia per disarticolarne il raggiungimento, anche la struttura che si è compattata costruendo la base di mobbing viene disarticolata. In questo caso, alcune persone che partecipavano all'azione di mobbing potrebbero diventare degli alleati in quanto si erano aggregati all'azione di mobbing soltanto rispondendo a dite intenzioni razionali e non ad intenzioni emozionali. L'uscita da una situazione di mobbing implica sempre la trasformazione dell'individuo che la subisce. Questo vale sempre, sia nel microcosmo del mondo del lavoro, sia nel macrocosmo del sistema sociale in cui viviamo. Le due cose sono uguali. il mobbing veniva usato dai preti per controllare le persone nelle proprie parrocchie, sputtanandole, additandole come peccatrici quando non facevano quello che loro volevano. Il mobbing è una tecnica derivata dai Vangeli ufficiali e fatta proprio dai cattolici, applicata in ogni ambito della vita sociale al fine di assicurarsi il controllo degli individui e reprimere i diversi e coloro che chiedevano giustizia. Trasformare se stessi per affrontare il mondo che ci circonda, in ultima analisi, è l'unica possibilità che si ha per far fronte ad azioni di distruzione che da quel mondo si dirigono nei nostri confronti. Le persone percettive, le persone sensibili, le persone nella quale il fuoco della conoscenza e della consapevolezza arde dentro di loro, sono le persone che maggiormente sono oggetto di attacchi di mobbing. Gli altri le temono. Temono il vuoto della loro impotenza davanti alla vita. Devono ridurle alla loro dimensione o umiliarle al punto tale da soddisfare il loro essere vuoti con atteggiamenti di superiorità, di possesso. Da qui l'imperativo di armare la propria sensibilità. Ripeto ancora a chi è in ascolto, armare la propria sensibilità. Ricordate questo concetto, provate un attimino a ripetere, specialmente per le persone sensibili, specialmente quelle persone che sono facilmente toccabili nell'intimo da scene tipo, non so, i morti di fame, scene di miseria, scene di cataclisma, e che si sentono trasportate emotivamente come se dovessero aiutare quelli. Sappiano che là devono mettere un out, perché devono armare la loro sensibilità per volgerla non all'apparenza, alla rappresentazione delle cose, ma al motore che genera quelle cose. Il motore che genera quelle cose è l'obiettivo che la propria sensibilità deve affrontare, non l'apparenza. L'apparenza gioca a nascondere quello che è la ragione per cui le cose si producono. Per cui produrre la miseria in un paese, produrre la distruzione, produrre la fame, produrre la pederastia, è vero, uno che assiste a queste cose si sente una persona sensibile, si sente voltare lo stomaco, eppure invece deve armare la propria sensibilità, perché non a quelle rappresentazioni deve volgere il proprio sguardo, ma ai motori che portano a quelle rappresentazioni. Se c'è allarme pederastia, è inutile dire do la caccia al pederasta. Bisogna rimuovere quelli che sono gli elementi all'interno del sistema sociale che producono quei comportamenti. E produrre quei comportamenti c'è una sola cosa, ed è la famiglia del ruolo, la famiglia del padrone, della moglie serva e dei figli che devono obbedire, con tutte quante le valenze che poi si possono costruire, i rapporti di forza che possono divenire al loro interno. Questo è il motore della pederastia, è il possesso e la sottomissione che è il motore della pederastia sociale. Chiaramente a quel motore, che è il motore della pederastia sociale, esistono risposte diverse degli individui, però quello è il motore che va rimosso. Fin tanto che i ragazzini vengono mandati in parrocchia, la pederastia sarà una costante in un sistema sociale. E dopodiché uno sarà indignato, andrà a fare il linciaggio per il pederasta trovato, sarà incazzato per questo, per quello, per quest'altro. Ma il vero motore che crea la pederastia è il senso di possesso, cioè le persone come possesso, le persone per fare quello che si vuole. E questo viene costruito nelle parrocchie, viene costruito dal cattolicesimo. Pertanto, finché questo non viene rimosso, è inutile che gente si indigni per la pederastia. La pederastia è il prodotto del cattolicesimo. Finché il cattolicesimo diventerà considerato padrone degli individui e oggetto di fare degli individui quello che vogliono, la pederastia si riprodurrà. Per cui sono solo menate dar la caccia al pederasta. Sì, la polizia deve fare questo. Cioè, chiaramente, se c'è un reato in corso, deve essere represso il reato. Però se noi facciamo un discorso filosofico, se facciamo un discorso sociale, non possiamo usare la nostra sensibilità rispetto a quello che è la rappresentazione della miseria, ma dobbiamo usare la nostra sensibilità rispetto a quegli oggetti che producono la miseria, che producono la devastazione sociale, che producono il problema. Dopodiché, se noi stiamo vivendo il problema, chiaramente ci avventiamo con tutta la nostra forza per fare in modo che quel problema non ci travolga. Se qualcuno ha dei problemi di pederastia, chiaramente combatterà per questo, chiamerà la polizia, farà processi. Se qualcuno ha problemi di miseria o altre cose, cercherà di uscirne con tutti i mezzi che ha. Questo è indubbio, ma se noi parliamo da esterni, se noi parliamo con persone che non stanno vivendo in prima persona il problema, è inutile che noi ci mettiamo a pensare a quello se pederasta sta... No, noi dobbiamo pensare a quello che è il motore che costruisce questo, a quello che è ciò che genera questi tipi di comportamenti. Questo è un discorso sociale, questo è un discorso, un comportamento civile, e per far questo è necessario armare la propria sensibilità affinché non venga afferrata dall'apparenza o dalla rappresentazione, ma venga invece usata per affrontare ciò che produce le cose. E qua occorre armare la propria sensibilità. E andiamo avanti. L'individuo sensibile deve coltivare la propria percezione del mondo, raccogliendo gli scudi per proteggersi e le armi per combattere lungo la via della propria esistenza e della costruzione di se stesso. L'individuo sensibile non si può permettere di regalare al sistema sociale la propria sensibilità. Questo non saprebbe apprezzarla, ma agirebbe su di essa per stuprare l'individuo che la rappresenta. Così chi potrebbe rappresentare un patrimonio per il mondo, cioè la persona sensibile è un patrimonio per il mondo, diventa oggetto di scherno per il mondo, dove i cristiani impongono la sottomissione per il piacere di sottomettere. Possiamo dunque concludere questa escursione sul mobbing col titolo di questo capitolo dell'arte dell'agguato: la tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e, rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. E questo è le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Finito la stesura di scrivere l'8 dicembre 1999. Quello che io voglio dirvi con tutto questo trattato è che la vita è un'opportunità per costruirsi, e anche il mobbing, anche le situazioni critiche, anche i casini che si hanno nella vita sono delle occasioni che dobbiamo saper cogliere per volgere a nostro favore. Le cose non ci vanno sempre bene, spesso qualcuno ci bastona, spesso qualcuno ci fa scarpe, spesso siamo costretti a stringere i denti e i pugni, ma se noi abbiamo armato noi stessi, se noi abbiamo vissuto costruendoci noi stessi, chiamando le cose col loro vero nome, togliendoci dal centro del mondo, usando la meditazione, la contemplazione, alimentando la nostra attenzione, conoscendo il nostro intento, se noi abbiamo fatto tutto questo, davanti ai problemi, davanti ai casini siamo armati. Se noi abbiamo la conoscenza dell'arte dell'agguato, per quanto poco davanti a un problema siamo in grado di tentare qualcosa, e tentare qualcosa anche se non va a modificare o a rimuovere quello che è il problema che noi in quel momento stiamo subendo, va a trasformare noi stessi rispetto al problema, cioè ci mette in una posizione di dire: ma cosa devo fare io per risolvere questo problema? Quali sono il mio armamento? Qual è il mio bagaglio? Con quali possibilità posso affrontare questo problema? Anziché vivere la disperazione del problema che travolge la persona, metterci in ginocchio aspettando Godot, aspettando quest'altro che arriva sulle nuvole, aspettando Baffone, si cerca di fare qualcosa, di fare il possibile per rimuovere quello che ci sta opprimendo, o comunque per volgere quella situazione a nostro favore in termini di conoscenza, in termini di consapevolezza e in termini di potere. Questo è il senso del crogiolo dello stregone, le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Noi dobbiamo sapere che tutta la vita è arte di costruzione. Noi abbiamo solo questa possibilità, non abbiamo altre possibilità. Questa è l'unica possibilità che noi abbiamo. Se riusciamo a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, va bene. Se non ci riusciamo, sono affari nostri, cioè la nostra distruzione appartiene solo a noi. Cos'è il guaio veramente grosso? È che durante la nostra vita, durante la nostra esistenza, noi facciamo tutta una serie di scelte, e quelle scelte che facciamo non vanno soltanto a incidere sul nostro bagaglio energetico, ma vanno a incidere sull'intera struttura sociale nella quale noi viviamo. Scegliere o non scegliere, votare o non votare, partecipare o non partecipare, incazzarsi o non incazzarsi, indignarsi o chiedere giustizia, saper usare gli strumenti o non saper usare gli strumenti, sono tutte scelte che noi facciamo, anche la non scelta è una scelta, e vanno ad incidere sulla complessività del sistema sociale che noi viviamo. Non è che se io faccio una scelta, la scelta è mia. No, la scelta che io faccio, la non scelta che faccio, di fatto va ad allinearsi ad altre scelte, ad altre non scelte. se la maggioranza si mette in ginocchio, tutti si mettono in ginocchio, abbiamo una società in ginocchio. Se qualcuno si toglie dalla posizione in ginocchio, abbiamo qualcuno che si è tolto dalla posizione in ginocchio, e alla posizione in ginocchio si costruisce un'opposizione. Cioè si costruiscono delle ragioni, delle motivazioni, un pensiero, dei concetti, dei ragionamenti per cui uno non deve mettersi in ginocchio. E via via questo processo va a valanga e costruisce un dibattito sociale, cioè una serie di contraddizioni per la quale il sistema sociale potrà scegliere se mettersi in ginocchio o non mettersi in ginocchio, se gli è più conveniente questo o se gli è più conveniente quello. Ma per farlo deve avere al suo interno le alternative per fare questo. Se le persone accettano tutte di mettersi in ginocchio, non c'è più alternativa, esiste solo il fatto di mettersi in ginocchio. Quando lo farà una o due o tre persone saranno bastonate dalla collettività perché non accettano di mettersi in ginocchio. Se invece cominceranno a farlo 10, 20, 30, 40, saranno comunque, tenteranno di bastonarle, ma ci penseranno un po' di più. Quando lo farà 10.000, 100.000, 20.000, allora a quel punto bisognerà fare degli accordi, bisognerà trovare delle soluzioni e così via. Cioè, esistono la presa di coscienza, la presa di consapevolezza di se stessi, porta in essere tutta una serie di strategie il cui scopo è quello di costruire l'individuo. Se noi rinunciamo a questo, rinunciamo di fatto alla costruzione delle persone, alla costruzione del sistema sociale. Boh, detto questo, e abbiamo concluso il mobbing. Naturalmente abbiamo cominciato il mobbing, vediamo un attimino quando abbiamo cominciato a leggere sto pezzo qua del mobbing. Il 24 marzo, giovedì 24 marzo, e l'abbiamo finito oggi che è giovedì 11 maggio 2000. Bene, vediamo un attimino un'altra cosettina ancora. Raga, questa sera non farò Tommaso Didimo, un altro rimando di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e invece farò un pezzo stasera che ho scritto appositamente per la main list, per il dibattito in main list. Praticamente in mail list un amico che scrive, lui è reincarnazionista, cioè lui crede nella reincarnazione. A me che la gente crede o non crede nella reincarnazione non è che più di tanto mi freghi qualcosa, e mi frega qualcosa quando il concetto della reincarnazione viene fatto passare come un concetto pagano, cioè quando il paganesimo viene riferito a un concetto di reincarnazione. Perché la faccenda mi fa incazzare? Perché la reincarnazione, come il giudizio di Dio, come la fine del mondo, come tutta una serie di cose, la rinascita, cioè la rinascita un po' meno, è un altro discorso. Comunque sono tutte elementi di aspettativa. Cioè comunque io sono creato d'immagine di un Dio padrone, comunque il mio destino è già segnato, comunque alla morte del corpo fisico ho un continuato. Cioè continuo in qualche modo, continuo in un paradiso, o mi reincarno, o mi... cioè, comunque continuo, non ha importanza, ho sprecato la vita, sono stato un testa da caso, ho assaperato tutte le occasioni, non mi sono costruito, non ho vissuto con passione, non è importante. Muoio e comunque continuerò, avrò un'altra opportunità, mi reincarno, oppure avrò l'inferno, il paradiso, del Dio che decide, che avrò il nirvana. Cioè, sono tutti quegli elementi che vanno a distruggere la capacità e l'importanza dell'essere umano di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E quello che è il dibattito in questo momento all'interno del paganesimo è che invece questa vita è l'unico, noi siamo il prodotto dell'essere natura, cioè noi siamo uno dei tanti animali che esistono nell'essere natura, è una delle tante opportunità che ha l'energia vitale di trasformarsi da inconsapevole a consapevole attraverso un processo di trasformazioni. Ora, esistono in percezione alterata delle visioni che portano anche magari a pensare a tipo reincarnazioni o robe di questo genere, ma sono praticamente delle visioni di percezione alterata che vengono tradotte dal punto di vista della concezione culturale del soggetto. Cioè il soggetto ha delle visioni in percezione alterata, non sa che cosa siano, deve dare una spiegazione alla propria ragione, e allora elabora rispetto a delle condizioni culturali che lui ha. Dal momento che lui si ritiene creato d'immagine del Dio padrone, ritiene la sua vita fisica in quanto essere umano il livello più alto raggiunto dalla natura, fa molto ridere, ma purtroppo il monoteismo ha portato a farci credere questo, così ce l'ha messa in culo. Praticamente ritiene che le trasformazioni di stadi diversi della energia vitale non siano altro che delle reincarnazioni, perché ciò è creato d'immagine di Dio padrone, vuoi che sia qualcosa di meno della creazione di un Dio padrone. Questo qua per dire che bisogna rimuovere questa concezione, cioè se è importantissimo rimuovere questa concezione, e anche se questa concezione stava già per essere rimossa, in realtà lo scontro era vivacissimo, specialmente con gli epicurei, cioè i filosofi del giardino, i cosiddetti materialisti antichi, Epicuro, ma anche altri a Roma. Fu completamente sconfitta sia per l'avvento del cristianesimo, che riassunse in sé, a parte il pazzo di Nazareth, ma riassunse in sé tutta una serie di posizioni stoiche da Seneca ad altri, più riassunse in sé tutto quel puttanaio che stava nei bassifondi romani, cioè praticamente nel non paganesimo, quello che era la superstizione in generale. Naturalmente poi è arrivato anche dall'Asia un altro bel pacchetto di puttanaio. Il puttanaio si è elaborato questa dottrina di sottomissione che è diventata il cristianesimo, che ha preso il sopravvento, e gli epicurei sono andati distrutti. Adesso qualcosa si sta rintracciando, si sta ritrovando, però sta di fatto che la lotta contro la reincarnazione, la lotta contro il finalismo, perché in fondo è anche Platone e Socrate che costruiscono le dottrine finaliste, anche se nei dialoghi ci sono anche altre posizioni, contro il determinismo, e io uso molto il termine determinazione come estensione del determinismo, è una lotta che va avanti, cioè una lotta che va avanti da alcune migliaia di anni. Riconoscere che questa è la nostra opportunità significa che noi in ogni istante della nostra esistenza dobbiamo usare il nostro intento, dobbiamo usare la nostra forza per riuscire a costruire tutto questo. Allora, questa sera, proprio prendendo spunto dalle mail di Pietro, vi leggerò questo trattatello che ho fatto contro la reincarnazione. Oltretutto, ieri ho lavorato altre 5 ore per fare un'altra risposta a Piero, e dopodiché mi cancello da mind list e mi cavo fuori, perché non è più possibile andare avanti. Adesso c'è Francesco, lo sto dicendo a lui che è davanti, perché è una cosa allucinante.
Sembra che però dal punto di vista negativo ci siano molti, io visto tramite appunto la rete, sono delle parecchie situazioni.
Ah sì?
La polemica che c'è sulla reincarnazione non è delle cose negative, quando c'è gente che non partecipa, ma gente che...
Sì, no, ma infatti l'impegno è dovuto al fatto della massa di iscritti che c'è, perché è ovvio che non puoi lasciare che un'ipotesi così vada avanti senza essere contraddetta, insomma.
Parte può essere il discorso della massa, cioè nel senso che io vedo che quello che dico ad altre negliste, in cui il dibattito è veramente quasi...
Scusa Francesco, vai, c'avevo i microfoni accesi, vai, prova a parlare adesso.
Sì, il microfono era chiuso.
Sì, purtroppo.
Riprendo adesso il discorso, infatti appunto sentivo il tuo intervento sul discorso della reincarnazione, ma difatti il discorso della reincarnazione è molto dibattuto sulla nostra mailing list paganesimo, e logicamente... È un discorso che è molto interessante. I partecipanti non sono moltissimi, però sono moltissimi quelli che stanno a osservare e che leggono le cose. Perché infatti io ho visto tramite appunto le statistiche che vengono inviate all'istituto sull'attività della mailing list, che ci sono continue nuove iscrizioni. Moltissima gente che ama leggere, seguire il dibattito, non partecipa al dibattito, però appunto la cosa è interessante. Anche perché io ho notato che rispetto ad altre mailing list che esistono, in cui il dibattito è praticamente inesistente o ci sono tematiche superficiali o inutili, insomma, anche il tipo di interventi è consistente, cioè nel senso che non sono interventi delle due battute, delle due righe.
Io
delle due
ieri ho lavorato 5 ore più 2 ore per cercare i dati, perché vabbè, dammi del bugiardo, insomma, se mi fa girare un po' le palle. Cioè, se me lo danno i cattolici per radio, vabbè, disegori. Ma se me lo dà un altro che si deve finire pagando, mi fa girare. Allora, 2 ore per cercare i dati. 5 ore per buttare giù il pezzo e riuscire a far capire la differenza che c'è fra la doxa e la aleteia. Cioè, doxa è l'opinione, sì, e aleteia è la verità o ciò che viene svelato, che dopo per esteso la verità, ma comunque adesso non fatemi le pulci più di tanto. Bene, ho messo 5 ore per scrivere sta roba, capisci? Quando io perdo 7 ore di lavoro per rispondere a una lettera, vabbè, dopo magari lo migliorerò, troverò anche qui in radio, richiederò come una trasmissione di radio, però è abbastanza pesante, insomma, come
sì,
lavoro.
Sì, no, ma difatti, sai, purtroppo, no, siccome la mailing list non è indirizzata, i partecipanti che vogliono scrivere scrivono, il dibattito è aperto a tutti, si può anche al limite liquidare la cosa con cose più semplici. Claudio preferisce dare sempre una risposta molto articolata, molto concreta, elaborata.
Io lavoro! Cioè, non so, no, in effetti esistono persone che hanno delle opinioni, no? Hanno moltissime opinioni, solo che dal mio punto di vista l'opinione, per quanto può essere importante, non è sufficientemente elaborata. Cioè, quello che io ho tentato anche ieri di spiegare in main list è che tutte le opinioni fanno parte del paganesimo. Perché ogni pagano ha diritto di avere tutte le sue opinioni. Quando è che le cose cominciano invece a creare scontro? Quando l'opinione viene motivata, viene diffusa e viene fatta passare per una aleteia, cioè per una verità, no? Cioè, se io ho un'opinione e qui in radio dico tutte le mie opinioni, do tutte le mie motivazioni, cioè, chiaramente le mie opinioni è difficile che voi me le contestiate perché appartengono a me, però le motivazioni che io do per giustificare le mie opinioni, là sì che potete attaccarle. Perché? Perché potete dire questa motivazione è valida, st'altra fa schifo, st'altra te la sei inventata, st'altra non esiste, st'altra è reale. Allora, quando la doxa, l'opinione, che ogni opinione può far parte del paganesimo, le motivazioni che si danno per giustificare un'opinione invece possono essere attaccate, possono essere anche distrutte, demolite, anzi devono essere demolite. Perché? Perché una doxa si trasforma in aleteia, cioè si trasforma, un'opinione si trasforma in verità, deve essere tale da far fronte a tutte le demolizioni possibili e immaginabili. Allora, se non si capisce questo, è chiaro che i pagani faranno sempre fatica. Cioè, se non capiamo che se uno ha un'opinione e quell'opinione la manifesta, significa che vuole trovare degli accordi sulla sua opinione. Sì. Nella misura in cui quell'opinione viene giustificata, deve essere attaccata. Soltanto attaccando quelle giustificazioni, quell'opinione può avere validità o meno. Dopodiché appartiene all'individuo, nessuno gliela toglie, sì, sì, chiaramente, le convinzioni.
No, ma di là di questo discorso, che appunto sul concetto di opinione, appunto quello di verità o di cosa che viene affermata o che viene realizzata, quello che è importante è che esista uno strumento adesso che permette il dibattito, cioè infatti la lista di discussione che c'è su internet ha questo scopo, anche perché, come vedi, cioè partecipa gente anche da altri continenti,
sì,
nel senso
che, sì, sì, in effetti è vero, partecipano gente da altri continenti,
cioè, e questo appunto permette, capito, anche di creare una specie di agorà telematica, che è la cosa fondamentale, in cui si possono dibattere le cose.
Sì, cioè, no, ma mi è arrivata...
Anche perché ti tieni conto che, cioè, che esiste gente, ad esempio, cioè, io so che di gente così, perché la conosco, mi ha detto, cioè, c'è gente che, ad esempio, in tutta Italia, ad esempio, è registrata. Questa gente che non segue la trasmissione non avrebbe tante volte neanche la possibilità, scusa, di parlare di questo argomento.
Io ho ricevuto un'email dagli Stati Uniti, America Online. Una che si chiamava Sexy Witch Lady, cioè la signorina strega sensuale, no, per cui fa un po' te, insomma, cioè, cercava i siti per andare a leggersi, insomma, fa un po' ridere così, però in realtà non è che faccia ridere, perché è una strega americana, non è solo che gli piace questa stregoneria sessuale.
Sì, no, ma non rendi conto che, ma tanto per dire, cioè, l'esempio, i contatti con i pagani sono fondamentali, perché io ho trovato, pensa, in Alaska, non è che sia una grande clima mediterraneo, che esiste un piccolo gruppo di gente che vive in Alaska che si rifà al paganesimo dell'antica Grecia. cioè nel senso
bellissimo,
cioè, rendi conto, cioè, proprio, ed è un gruppo proprio definito proprio, cioè la Rossio è il gruppo alascano dell'Alaska, seguace dell'Elade, cioè proprio rendi conto, cioè, nel senso che uno che vive in, dal punto di vista geografico in un posto del genere, che hanno sviluppato un amore incredibile per cosa, per quello che la Grecia ha rappresentato dal punto di vista religioso, cioè.
Gli manderemo la teogonia di Esilio così impareranno anche l'italiano.
Sì, no, ma però pensare, cioè, una cosa che può sembrare incredibile, eppure esistono queste realtà. E una mailing list, ad esempio, nel caso dell'Italia, la nostra, tra l'altro, la nostra è unica mailing list che esiste a livello italiano, con la libertà che esiste e con le tematiche, e poi soprattutto lo spessore, perché io sono iscritto anche ad altre mailing list italiane che hanno delle attinenze, delle affinità con i nostri argomenti, e noto la differenza, la qualità del dibattito e del materiale che circola. E infatti ti dico, le iscrizioni nostre sono continuamente, la nostra mailing list sono in aumento proprio per questo motivo, proprio per la qualità del dibattito, ma anche perché è il primo tentativo in cui tutti i pagani possono partecipare a un dibattito, cioè nel senso che uno può anche assistere, ma in qualsiasi momento lui può intervenire, e tu a livello mondiale hai la possibilità di dibattere. Questo è fondamentale, capito, una mailing list. Metteremo su una chat online così le cose sono più immediate.
No, proprio se no. No, cioè no, perché a un certo punto in effetti puoi scrivere per 5 ore, no? Cioè, sì. Adesso non so quante migliaia di caratteri ho buttato giù, perché non ho idea. Poi sono anche un buon dattilografo, per cui fate voi, insomma. E per 5 ore, figurati se immediato io posso anche riassumere tutto il pensiero in 3 parole, ma cioè, non posso dirgli a uno che non ti sto di cazzo, cioè, porta pazienza Francesco, cioè, non si può fare, non si può, non è educato.
Ma difatti, sì, ma vedi, ma lo strumento poi della mailing list, infatti io invito anche gli ascoltatori della trasmissione che hanno accesso a internet, di iscriversi alla mailing list, proprio perché la mailing list permette di partecipare a un dibattito in maniera diretta, cioè nel senso che permette, diciamo, quella doppia direzione con tutti gli altri, cioè uno può interagire con gli altri in quanto poi ha anche la possibilità di meditare come fa Claudio, cioè scrive per 5 ore un testo, poi lo manda nella mailing list e tutti gli iscritti della mailing list lo ricevono, e chi vuole può anche avviare un dibattito su quello che lui dice, su quello che afferma. Per questo è importante per noi il concetto proprio di interagire anche tra gli ascoltatori tramite la mailing list, proprio perché è uno strumento che permette a tutti di partecipare e di allargare anche le capacità, perché logicamente sono tematiche che vengono portate avanti o vengono dibattute. Insomma,
va bene.
Io do l'indirizzo della mailing list così,
dallo,
così
sì, visto sì, dallo,
che ne abbiamo fatto fino adesso, che era http://paganesimo.listbot.com. Chi vuole vedere tutti gli archivi, tutti i messaggi precedenti, i messaggi sono pubblici, poi se uno si prenderà la briga di andarsi a vedere l'archivio, perché sulla pagina della mailing list c'è l'archivio, e si può leggere tutti i messaggi, se li si vuole scaricare se li scarica, se li vuole stampare se li stampa, e di conseguenza se uno si vuole intromettere nel dibattito, non è tagliato fuori, perché cosa avete detto prima, uno con un po' di pazienza si legge tutti quanti i messaggi e può intervenire con conoscenza di causa, con cosa si è parlato prima, di cosa si è dibattuto sull'argomento.
Sì, comunque tenete presente che sta diventando una roba abbastanza grossa per il lavoro. Cioè, ti ripeto, io sono un buon dattilografo, io riesco a buttare giù in pomeriggio, se l'argomento non è partito tipo quello di Esiodo, qualcosa come 20.000 caratteri, e che vuol dire un piccolo testo in pratica, cioè, per cui
farà il dodicesimo libro.
Beh no, ma scusa, credo essere indietro a fare il tredicesimo veramente. cioè ormai anche perché dopo vai avanti a valanga, capito?
Sì, sì.
Cioè, man mano che poi gli argomenti ti vengono, cioè non è che aggiungi moltissimi concetti, però li presenti in veste nuova continuamente.
Sì, ma anche perché noi i concetti vanno ampliati, cioè nel senso che alcuni concetti che uno va solo a enunciare o va soltanto a elencare o a tirare fuori, poi si accorge che hanno uno spessore, certo, che vanno un attimino potenziati, anche perché hanno degli sviluppi che al momento dell'enunciazione forse non ti sembra molto, ma man mano che tu vai avanti cominci a svilupparli,
certo,
cioè diventano anche importanti.
Bene Francesco, allora Francesco è arrivato, avete sentito Francesco?
No,
è arrivato,
beh, io su, ma ero già arrivato puntuale, ero già arrivato, ma
stavo discutendo,
ma altri impegni con altre persone.
Bene Francesco, allora io ho finito il mobbing.
Io
ho terminato tutto quanto, adesso abbiamo parlato di sua mailing list. Stasera allora farò contro la reincarnazione il pezzo che trovereste sulla mailing list se vi iscrivereste. Invece, se non vi iscrivete, ve lo farò stasera, così evito.
No, ma non serve iscriversi alla mailing list per vederlo, eh?
Ah no?
Perché tutti, cioè tu non li perdi, tutti i messaggi della mailing list, al contrario delle altre mailing list, sono pubblici.
Vale.
Cioè, praticamente sono già un'altra forma di sito, cioè nel senso che se uno dice, fa, ma di cosa parlate? certe mailing dicono fa l'archivio messaggi è riservato agli iscritti. Il nostro archivio messaggi è pubblico, qualsiasi persona senza anche registrarsi alla mailing list può andarsi a vedere i messaggi e leggersi senza doversi registrare. Perciò è, diciamo, un'altra forma di sito o di trasmissione che va avanti a sé stante. Cioè, tutti i messaggi sono, del primo all'ultimo messaggio che ci sono stati scambiati sulla mailing list, sono pubblici, sono a disposizione di tutti. Perciò fra 3 mesi uno dirà cosa ha detto Claudio sulla reincarnazione, potrà andare sul sito della mailing list, cercare il messaggio.
Claudio dice delle cose, una parte dice delle cose, l'altra parte dice delle altre cose. Che furbo che sono. Va bene. Andiamo avanti con cosa?
Posso
cambiare argomento?
Sì, ecco. L'8 per 1000.
Già ti sei nato 8 per 1000, ma tu puoi dire all'infinito, no, è un argomento fondamentale, vai.
Io, ecco, voglio soltanto partire e fare un collegamento con alcune situazioni. Ecco, avvicinandosi alla dichiarazione dei redditi, io invito e noi invitiamo tutti quanti gli ascoltatori a non sottoscrivere una lira per le chiese cattoliche, soprattutto per tutte le chiese cristiane, musulmane, ebree, buddiste che possono esistere, cioè tutte le chiese che hanno un riconoscimento in base a una gerarchia che pensano di detenere una verità, per noi sono pericolose e di conseguenza firmate per lo Stato. Purtroppo quella che si prende la fetta più grossa in Italia è la Chiesa Cattolica. Quella che è più pericolosa in Italia è la Chiesa Cattolica. Di conseguenza la nostra campagna Incendio in Italia dobbiamo farlo principalmente contro chi rappresenta il terrorismo e la criminalità del Cristo.
A proposito, ieri mattina su Rai 3, sul televideo che fanno delle notizie laterali, c'era la notizia di un vescovo cattolico del Ruanda a cui è stata chiesta la pena di morte. Io quella notizia non l'ho più ritrovata sui giornali. Se qualcuno per caso dovesse trovare la notizia della richiesta di pena di morte per quel vescovo nel Ruanda su qualche giornale, me lo faccia sapere, perché ho l'impressione che alcuni giornali non pubblicano certe notizie perché io non faccio la segna stampa. So che non è paranoia, però in effetti ho la sensazione di alcune cosette, però non è molto importante. In ogni caso, se qualcuno su qualche giornale, su Corriere della Sera o su giornali diversi, locali, ha la notizia della condanna a morte, della richiesta di condanna a morte del vescovo cattolico del Ruanda, se me la fa avere, mi fa un piacere.
Sì, ecco, appunto, io voglio anche ricordare, visto che Claudio ha dato il motivo, che nel Ruanda ci sono 32 sacerdoti della Chiesa Cattolica ricercati per genocidio. In pochi mesi 800.000 morti. Stando da quello che si sa, questi sacerdoti sono in Italia a fare i bravi parroci. Uno di questi 32 sacerdoti di cui il governo ruandese ha chiesto l'estradizione è a Firenze. Ecco, di conseguenza c'è stata una piccola polemica, però noi ci ripromettiamo, fra le tante cose, anche di pubblicare l'unico articolo che è uscito sul caso Ruanda, di cui si parla in specifico, della complicità nel genocidio di 800.000 persone dei cattolici, e soprattutto ricordo che appunto dicono che i missionari sono pochi in giro per il mondo. Voglio ricordare che Ruanda non è un paese gigantesco, perché deve essere grande, grosso modo come il Veneto.
No, non è grandissimo.
È uno dei più, cioè, deve avere la dimensione del Veneto, e non ha la popolazione del Veneto. E pensate che in pochi mesi, poi dicono c'è bisogno di missionari. Pensate che un paesetto così piccolo c'erano 32 sacerdoti che sono stati indagati per genocidio e in pochi mesi sono morte 800.000 persone. Si parla di questo secolo, non si parla dell'inquisizione.
Qualche anno fa.
Cioè si parla appunto degli anni 90, insomma.
Esatto.
E pensate, questo erano presenti 32 sacerdoti.
Sì, ma anche suore implicate. Cioè, comunque, visto che fa piscare ancora.
Io, stando ai dati ufficiali della magistratura del Ruanda, ha ritenuto elementi sufficienti per chiedere l'arresto di 32 sacerdoti. Che poi qualcuno l'abbia fatta franca, come sempre hanno sempre fatto a franca tutti quanti i criminali che si richiamano al Dio unico, perché basta pensare ai massacri dell'Algeria, basta pensare alle discriminazioni che vengono fatte nei confronti di tutte quante le popolazioni. Questo qua è abbastanza grave. Ecco, io parto da una cosa. Purtroppo stiamo assistendo al carnevale della campagna pubblicitaria fatta dalla scuola della Chiesa Cattolica dell'8 per 1000. Allora, io voglio partire dai dati ufficiali che dà la Chiesa Cattolica, la CEI, della ripartizione dell'8 per 1000. Allora, nel 1997 hanno speso 633 miliardi per esigenze di culto della popolazione. 467 miliardi per sostentamento del clero, 283 per interventi caricativi in Italia nel terzo mondo. Benissimo. Aumentano i miliardi nel 99, lascio parlare il 98, però spendono 712 miliardi per il culto della popolazione, per le pecore da tenere dentro il gregge, e ne spendono 266 per il terzo mondo, e ne spendono 485 miliardi per il sostentamento del clero. Logicamente anche 266 miliardi spesi per il terzo mondo non sono certo dati in opere di bene, sono dati in opere che continuano
per a mantenere una struttura di controllo.
Sì, e per aumentare la povertà, la disgrazia di queste popolazioni. Sarebbe da sperare che la Chiesa sai, d'altronde, quei finti interventi caritativi servono per poi chiedere l'8 per mille.
No, servono peggio, servono per mantenere le popolazioni in miseria, servono per... Cioè, i Giuseppini qui del Murialdo sono responsabili dei massacri in Sierra Leone, perché loro hanno spezzato quello che è la relazione fra gli esseri umani e il mondo circostante, trasformando e coltivando la cultura della miseria e della disperazione, della sottomissione al Dio padrone. Chiaramente qualcuno si fa spacciare per Dio padrone e va a saccheggiare il sistema sociale, tanto cosa vuoi che sia. Hanno delle responsabilità morali immediate, non è che hanno così delle responsabilità morali. Se voi finanziate la distruzione degli stati africani, se io fossi un imprenditore mi incazzerei, perché mi stanno fregando tutti quanti i clienti.
Esatto.
Cioè, se veramente, se io fosse Benetton mi incazzerei, perché bene o male, se la Sierra Leone stesse, non dico bene, ma in maniera decente, mi potrebbe comprare le magliette. E invece sono io di una miseria tale che sono costretto a mandargli per fargli sopravvivere. Perdo i clienti, cazzo.
Sì, ma a parte questo, cioè, è sempre significativo il comportamento. Allora, noi diciamo sempre che esiste il costo del... E noi diciamo che l'8 per mille dato alla Chiesa Cattolica si vuole dare potenza all'integralismo. Ma l'integralismo, ricordate, non è solo l'integralismo musulmano. C'è stato un recente convegno in cui dice fa l'Occidente ha un approccio sbagliato. Gli estremismi riguardano anche il mondo cattolico ed ebraico. E in cui dice appunto che il fondamentalismo è diventato il luogo comune di tutte le religioni monoteiste. E questo è stato un convegno. Di conseguenza pensate che quello che fanno i musulmani o che hanno fatto in Algeria lo potrebbero rifare, che l'hanno già fatto nel Medioevo, tutti quanti i cristiani.
In Uganda l'hanno già fatto, ci sono più di 1000 morti. L'applicazione dei 10 comandamenti di Dio ha fatto 1000 morti circa.
Un convegno appunto fatto ai primi di maggio a Roma dice chiaramente che l'integralismo monoteista non riguarda solo l'Islam, ma riguarda anche la Chiesa Cattolica e l'ebraismo. Un altro esempio dell'integralismo che di tutte le religioni monoteiste è uscito, ad esempio, un film, è uscito appunto in aprile, ed è la storia di alcune donne in Israele. E il film è stato appunto contestato appunto dagli integralisti ultra-ortodossi ebraici. E di fatto il titolo è Gitai, storia di donne oppresse, sfida agli integralisti israeliani. Il film si chiama Kadosh ed è appunto la storia in cui tutte, e cito fra virgolette, contraddizioni delle religioni monoteiste che vogliono governare il mondo secondo principi maschilisti, lo dicono. Praticamente, cioè, lo stesso regista che viene fuori da una cultura ebraica dice che la contraddizione dell'oppressione delle donne è comune a tutte le regioni monoteiste.
Attimo, visto che mi sono sempre dimenticato di segnalare dei film simpatici, c'è un film che io non ho visto e che registrerò, però effettivamente non mi ricordo più il titolo e neanche, comunque in ogni caso sono reti nazionali, e c'è Circa l'una di notte ed è un film egiziano ed è la storia fra Averroè e i fondamentalisti. Cioè, adesso purtroppo io non mi ricordo più, so che lo fanno sabato notte a l'una. Datevi un'occhiata sui vari giornalini dei film. È un film egiziano di alcuni anni fa, non l'ho visto ma lo registrerò. Ed è la storia fra Averroè, che è stato ai suoi tempi uno dei più grossi filosofi che noi conosciamo, fu quello anche che ha contribuito proprio alla variazione, all'uscita dal Medioevo, proprio portando quello che era l'illuminismo dell'Islam, trasferendolo, che poi è diventato l'illuminismo occidentale con tutta una serie di trasformazioni. contro i fondamentalisti di allora, credo fosse di Gali o di roba sto genere. Date un'occhiata se lo trovate, io vi do questa indicazione, so che è Sabato notte a luna, è un film egiziano, provate a vedere, io lo registrerò, lo guarderò, però insomma volevo segnalarlo questa...
Ecco, appunto, beh, questo qua è il film che appunto Kadosh, che in ebraico significa sacro, ed è appunto la denuncia del pericolo integralista che esiste anche all'interno della religione ebraica, cioè attorno a tutte le religioni hanno sempre un riferimento, che hanno un riferimento monoteista, sono sempre integralisti e tendono sempre a dominare. E poi, logicamente, il concetto è sempre quello dello sfruttamento, parlavamo appunto di Israele, e allora vediamo cosa succede. Una piccola notiziola, immigrati ridotti alla fame mangiano fauna selvatica. È stato risolto in Israele il mistero della scomparsa di intere specie nelle zone dove vivevano operai thailandesi. Non so se questo lo sapevi.
No.
Ecco, praticamente sai, l'economia, il dio unico dell'economia, in Israele esiste questa gente che è a livello di povertà, che è costretta, pur di campare, di andare a caccia di tutte le specie selvatiche che possono esistere pur di avere un po' di carne. Logicamente questo sfruttamento non pensate che sia dovuto a
qualsiasi schiavismo. Schiavismo. È schiavismo fatto dalla mentalità religiosa.
E io non so se chi si occupa di chi fa il verde si preoccupa più della fauna selvatica o degli operai thailandesi che muoiono di fame. Forse faranno delle leggi per proteggere la fauna selvatica dagli operai thailandesi.
Sì, esatto. E magari diminuiranno lo stipendio perché devono ripristinare la fauna selvatica.
Ecco, e allora non so quale sia l'intervento migliore rispetto a questa condizione.
In effetti la natura dice che l'essere umano deve togliersi dalla posizione in ginocchio in cui il dio monoteista lo mette, perché in questo modo si può salvare la natura. Tanto più l'essere umano è in ginocchio, tanto più è sottomesso, tanto più la natura sarà saccheggiata. E questo è il messaggio dell'anticristo, tanto per essere chiaro.
Sì, no, infatti ma questo appunto l'ho voluto citare appunto perché dimostra un attimino cosa significa in una... quando si va a impostare su principi monoteisti anche l'economia, cioè nel senso che lo sfruttamento diventa la regola e la base e di conseguenza si farà tutto pur di ottenere un profitto, perché il profitto rende benevoli davanti a Dio, logicamente sai, se in Italia fosse possibile lo farebbero anche in Italia, perché sicuramente quelli che sfrutterebbero darebbero il lotto per mille alla Chiesa Cattolica. Sicuramente.
Sì, cioè in effetti riflettete un attimino. Io vi ho già detto un paio di volte, ho detto parecchie volte, nel senso che fra la vita e l'orrore, cioè quello che impedisce all'orrore di invadere la vita, siamo rimasti io, Francesco e pochi altri. E purtroppo è così, cioè è così nel senso che c'è una non attenzione rispetto a tutte le cose che ci stanno accadendo attorno, cioè piccole cose in realtà sono grandi segnali dell'orrore che sta riavanzando. Sappiamo che esiste anche molta vita che sta incubando, che sta germinando, che sta germogliando. Però fra l'orrore che sta avanzando e la vita che tenta di germinare, siamo rimasti solo io, Francesco e pochi altri. Perché questo? Perché siamo attenti a tutto quello che ci sta succedendo attorno. Cioè a noi non ci sta bene di far finta di non vedere Hitler in birreria, così non ci sta bene di far finta che in Ruanda non è successo niente, che l'8 per mille sia solo pochi soldi, che un'azione, lo schiaffo al bambino o la famiglia dei ruoli sia soltanto un'idea. Noi sappiamo che queste cose sono orribili e continuiamo ad indicarle, perché da queste cose nascerà l'orrore che va a invadere il sistema sociale. Per cui quando vi diciamo che noi pagani e tutti gli altri hanno venduto il culo, cioè tutti si sono ritirati, partiti politici, comunisti, rivoluzionari, destra, sinistra, populisti, operaisti, sindacalisti, tutti si sono ritirati e tutti hanno perso l'attenzione rispetto a queste cose. Basta vedere il concerto dei sindacati a Roma, l'hanno venduto al Giubileo, i sindacati portavano in piazza 600.000 persone, al Giubileo, quel concerto del Giubileo sono andate 200.000, cioè hanno venduto anche se stessi al cattolicesimo e hanno venduto se stessi all'orrore, alla morte, alla distruzione. Cioè, torno a ripetere, fra l'orrore e la vita, la barriera la stiamo tenendo io e Francesco affinché l'orrore non dilaghi. Non c'è molta altra persona in giro, non ce ne sono molte altre. Vai pure Francesco.
Ecco, e poi appunto, dando il discorso del carnevale del giubileo fallimentare.
Ci sono anche gli dèi, però, che si sorreggono tanto.
E diamo un'altra dimensione del discorso, appunto, vabbè, della dimensione fallimentare del giubileo. Ma c'è stato appunto uno delle solite carnevalate, quello della consacrazione di qualche nuovo santo, di qualche nuovo beato. Allora, non molti giorni fa, quella maschera bianca che è in Vaticano, hanno beatificato, santificato, poi insomma sono sempre criminali cristiani, questo è secondario, hanno un culto di una veggente polacca. Benissimo, pochi giornali hanno portato un dato molto interessante: il Vaticano ufficializza il culto della veggente polacca proibito dalla Congregazione della Fede nel 1958, cioè questo Papa ha reso beato o santo, adesso non so cosa, cioè,
sì, fatti loro,
fatti loro, comunque venerabile. Ha dato importanza, venerabile, quello che può essere, a una persona che nel 1958 la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva messo al bando.
L'Inquisizione. Mm. Beh, ma scusa, sa, anche Giovanna d'Arco prima l'hanno bruciata dopo la fatta santa.
Vabbè, d'accordo. Però questo qua è successo nel 1958, non è successo 600 anni fa, 400 anni fa. Quello che voglio dire, qualcuno si viene a raccontare la storia che la Chiesa Cattolica chiede scusa.
Sì, ma anche Stefani ce l'hanno fatto santo, nonostante i campi di sterminio in Croazia, dai, siamo seri.
Sì.
In fondo, il santo che cos'è? Non è altro che la vittoria del Vaticano, cioè del cattolicesimo, mm-hmm, sulla vita.
Sì.
Faranno santa la macellaia dell'India perché? Perché comprava e vendeva bambini, non per le cosiddette, quello che venderanno, come, ma perché lei, comprando e vendendo bambini, ha costretto milioni di bambini ad essere battezzati, li ha costretti in ginocchio. Questa è stata la gloria della Chiesa. Hanno fatto santi 50 personaggi in Vietnam, no? Che tentavano di evangelizzare i buddisti. Perché? Perché hanno messo in ginocchio migliaia di bambini, cioè... Il concetto è questo, sì, della santificazione.
Sì, ma vedi, io voglio appunto anche proseguire su un altro discorso. Noi sappiamo benissimo che tutte le religioni monoteiste, pur di avere il dominio, il controllo, di avere il gregge, hanno degli ottimi salti in banchi, cioè nel senso che sono capaci di fare qualsiasi astrusità dal punto di vista del concetto, della teologia, del riferimento culturale, pur di avere il gregge dentro l'ovile. E ora pensate, 1958... proibiscono un culto, nel 2000, 42 anni dopo, questo culto fa bene perché tiene dentro le pecore e lo vanno a riabilitare. Ma voi pensate che voi mi venite a raccontare, molti cattolici vengono a raccontare, ma il Papa ha chiesto scusa, se nel 58 vieti un culto e dopo 42 anni lo ripristini, quanto tempo ci vuole per dire ci siamo sbagliati nel pensare che, di farvi credere che chiedevamo scusa?
La Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai.
Esatto, sì, ma questo qua dimostra quanto sia credibile, cioè noi l'abbiamo sempre detto, il cristianesimo è una miseria, è uno squallore, è un orrore, e questo lo ripeteremo sempre, e questo qua faranno qualsiasi cosa, vi racconteranno qualsiasi cosa, vi prometteranno qualsiasi cosa. D'altronde vi è già di quello di promettere la vita eterna? E c'è chi ci crede alla vita eterna soltanto perché ti fai fregare di essere cristiano.
Cioè, un veggente che è stato messo sotto processo perché lui vedeva la Madonna e ha detto che spunteranno i fiori, naturalmente qualcuno dall'albero, naturalmente qualcuno l'ha denunciato per abuso a credibilità popolare, e lui davanti al giudice ha detto: ma sì, ma anche il Papa crede in Dio e voi non lo processate. Giustamente è stato assolto.
Sì, beh, infatti.
Mi sembra corretto, anche tutto sommato. Stato ti promette la vita eterna. Lui prometteva in fondo solo i fiori che sbocciassero, insomma. Era più materiale, cioè più logico, sì, quasi quasi.
Sì, era anche più facile che succedesse.
Esatto.
Sì, no, ma infatti faranno qualsiasi cosa, prometteranno qualsiasi cosa, purché voi rinunciate a essere voi stessi. Cioè, nel senso che la loro volontà è questa. Cioè, nel senso, saranno disposti a qualsiasi conciliazione dal punto di vista teorico, dal punto di vista dottrinale, saranno capaci di diventarsi qualsiasi cosa dal punto di vista del dialogo intercumenico, tra i fedeli, saranno capaci di modificare la Bibbia come vorranno, saranno capaci di dare delle interpretazioni incredibili, fantastiche, cioè, faranno gli effetti speciali sulla Bibbia. L'importante non è frega tanto di quello che è scritto, l'importante è sempre il dominio, il gregge, e che le persone rinuncino a cercare con la loro testa.
Poi fanno i film facendo vedere che bravo che è il loro Gesù, dimenticandosi che si chiama fiction, cioè si chiama, sì, finzione, in realtà è un misero assassino. miserabile assassino, vabbè.
Sì, ma difatti poi vedi, è classico, cioè loro possono inventarsi qualsiasi cosa, quando ormai la cosa non è più sostenibile sono capaci benissimo di modificarli, di ammettere che hanno falsificato.
Sì, ma infatti, sì, beh, sai, erano i tempi, erano le condizioni, non era vero che il sole girava attorno alla Terra, ma sai, erano quei tempi.
Altri tempi, sì.
Altri tempi, boh, abbiamo bruciacchiato, vabbè, ma cosa vuoi che sia?
Sì, abbiamo fatto un severo interrogatorio che poi significava tortura, ma d'altronde, sì, dai.
Cosa vuoi che sia,
sì,
insomma.
Ma, i tempi erano così, per loro, non così che per gli altri, perché infatti sul gioco astuto che fanno loro dicono ma d'altronde era un comportamento tipico di quei tempi.
Esatto, ma solo loro però.
Era il loro comportamento, loro hanno l'arroganza di dire che il loro comportamento era il comportamento di tutti, perché ad esempio, e noi lo ripeteremo sempre, le streghe non avevano bisogno di andare alla caccia al prete.
Un cristiano a destra magari mandava l'indirizzo del sito dicendo se poteva chiacchierare con me o discutere con me su cose religiose, anche se contrario. Naturalmente no. Gli dirò di rivolgersi a qualche strega bruciata, se lei è d'accordo. Sta bello.
Sì, ma questo è classico, cioè nel senso che loro hanno sempre poi la necessità di salvare gli altri o di rompere le scatole agli altri. E difatti poi sono disposti a qualsiasi falsificazione. Io appunto voglio prendere ad esempio due comportamenti che denotano un attimino la situazione. Allora, l'enciclopedia britannica chiude una querela di secoli. Il martire che sconfisse il drago non aveva mai lasciato l'Oriente. Inglesi orfani. Il patrono San Giorgio non mise mai piedi sull'isola.
Sì, ma questa storia anche di sto Giorgio in realtà non è mai esistito.
Esatto.
E hanno dovuto cancellarlo dal calendario perché chiaramente è come Gennaro, non è mai esistito, no? Il problema è che lo usavano a simbolo di non so quante cose, sì. Per cui sono rimasti orfani orfani di quello che avevano. Cioè...
Sì, ma allora ricolleghiamo le cose. Inventano appunto un santo, utilizzano un santo,
sì.
Lo portano avanti, lo gonfiano, lo spingono, lo sostengono.
Sì.
La gente diventa devota,
sì.
La gente si sottomette, la gente viene fregata e rinuncia. Con un discorso puramente fittizio, irreale, prendiamo ad esempio un altro dato che è ben più significativo, è ben più corrente e ben più attuale. Ad esempio, prendo ad esempio dal settimanale Avvenimenti che ne edicola oggi, che c'è un articolo appunto sulle stanze segrete del Museo Archeologico di Napoli. Sono state riaperte le stanze segrete del Museo Archeologico di Napoli, quelle che erano state addirittura murate perché considerate oscene, uno specchio nascosto che ci mostra quanto siano cambiati in tema di sesso dal drammatico giorno dell'agosto del 79 d.C., quando la lava di Vesuvio seppellì Pompei ed Ercolano. Ecco, pensate che di fronte a una manifestazione di una cultura che trova normale certi comportamenti, arrivano al punto di considerarlo museo segreto, di chiuderlo, di murarlo.
E questo vomito che ha fatto il Vesuvio quella volta è stata la più grande sfiga che hanno avuto i cristiani, perché è vero che ha massacrato una popolazione e ha fatto quello che ha fatto, il vulcano non è responsabile, però cioè, se uno va a costruirsi a casa sotto il vulcano sono fatti i suoi, e il problema è che ha bloccato un'intera civiltà, cioè ha bloccato una giornata di vita, no? Quando adesso ci sono i mezzi per eliminare questo, si sta scoprendo com'era la vita di allora. Cioè si sta scoprendo che esisteva la medicina, che esistevano le terme curative, che esistevano gli ospedali, che dopo il vulcano l'imperatore ha fatto i soccorsi ai sopravvissuti. Si sta scoprendo che c'era una struttura sociale, si sta scoprendo che c'era la ginecologia, che c'era la medicina, che c'era la chirurgia, che c'era l'oculistica, che c'erano i dentisti. Si sta scoprendo che gli schiavi erano stipendiati, perché c'erano cose di stipendio. Che pertanto il termine schiavo era molto relativo, si sta scoprendo che la vita godereccia, il godere la vita era una regola per tutti, non semplicemente per chi se lo poteva permettere e vietata agli altri, si sta scoprendo che la gente si lavava tutti i giorni, un paio di volte al giorno, comunque era pulita, si sta scoprendo che c'era il piacere di vivere, e questa è la sfiga dei cristiani, che loro hanno detto, noi, è come gli altri, pensa il faraone che metteva le persone, sono in ginocchio tutti adorare, fa col cazzo. C'erano i sistemi di vita in Egitto, ma rispetto al Medioevo erano sfavillanti,
sì.
No, che non si diffuse i suoi casini, i suoi peri, sì. I suoi problemi e la merda da cavar via, ma erano sfavillanti rispetto al Medioevo. E appunto a Napoli si sta
a Ercolano
si sta scoprendo che in fondo agli antichi piaceva vivere, ma tutti vivevano,
esatto.
Cioè tutti vivevano bene, chiaramente il più ricco viveva forse meglio del più povero, indubbiamente, ma c'era il benessere, il piacere della vita per tutti.
Sì, e soprattutto c'era la necessità anche di raffigurarla, di rappresentarla, cioè nel
sì,
senso
perché era divino, no? Il piacere è divino.
Ma difatti appunto è proprio classico di quanti monoteisti che tendono sempre a nascondere le cose. Difatti, sai, ogni monoteismo tende sempre allo squallore, al grigiore dell'esistenza, cioè nel senso che non si penserà mai, ad esempio, alla bellezza dell'arte, non si penserà mai alla città impostata in una certa maniera, perché d'altronde tutto deve essere legato all'aldilà, tutto deve essere legato a un punto in cui sarà un Dio a decidere. Invece nell'antichità c'era proprio il concetto che la propria vita andava vissuta al meglio, cioè nelle condizioni migliori, e queste condizioni migliori dovevano essere di tutta la popolazione, non solo di una minoranza. Esistevano ovviamente le differenze, ed era naturale che esistevano le differenze, però si rendeva conto che soltanto con una partecipazione collettiva di tutti alle stesse possibilità c'era la possibilità di migliorare la vita.
E tenetevi duri, perché è stata scoperta in una villa la biblioteca latina.
Sì.
Secondo il costume di quel tempo, la biblioteca latina stava da un lato della stanza, la biblioteca greca stava dall'altro lato della stanza. E si è cominciato a srotolare quei rotoli, che purtroppo sono inceneriti, però con le tecniche moderne qualcosa si riesce ancora a leggere. Per cui teniamoci un pochino duri. Credo che se si scoprirà la biblioteca greca sarà la più grande scoperta del millennio, forse neanche del secolo dal punto di vista archeologico. Per cui teniamoci duri. Francesco, diamo via le telefonate?
Sì, se vuoi diamo via le
telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono Marco.
Oh. Ciao, dimmi.
A proposito di pericolosità della chiesa o dell'8 per 1000, eccetera, no? A Roma ho sentito ci sono delle. Io non lo sapevo, ma adesso che lo so mi rode dentro. Ci sono le antenne della Radio Vaticana che sparano fuori i Padre Nostro e le Ave Marie a potenze superiori, pari quasi al doppio del limite previsto dalla legge, no? Volevo fare una domanda a voi altri. Pensano che arrivino prima al Padre Eterno queste preghiere o quanti ancora Isacco vogliono sull'altare del sacrificio di questo Dio che non è mai? Perché qualcuno ci lascerà le penne, no, vivendo in quei posti, sì o no? Perché ho sentito parlare di leucemie, di bambini che sono già ammalati e addirittura si sta formando un comitato, no? Ma non so che fine farà sto comitato che andrà a protestare per questo. E l'altro ieri sera hanno fatto vedere addirittura una mamma che in giardino riprendeva il figlio, in giardino o in casa, adesso non ricordo, con la telecamera che aveva, e a un certo punto, quando sono andati a vedere il filmato registrato, non si sentiva più la voce del bambino, ma si sentiva la trasmissione della Radio Vaticana. Si era addirittura, ecco, là poi nelle case basta alzare il citofono che ti puoi ascoltare, ancora neanche prendere la radio, basta alzare il citofono. Ecco, volevo sapere i nomi di che cosa o di quale, non so, mistero loro si permettono di sparare fuori, insomma, non rispettare la legge, e volevo sapere se il loro Dio era d'accordo, voi che siete, insomma, della gente abbastanza preparata, che conoscete gli dèi meglio di me, ditemi se il loro Dio è d'accordo con questo, ciao!
Ciao, ciao! Naturalmente, Marco, io glielo giro a loro questo, nel senso che no, non sarò certo io a parlare per il loro Dio. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Senta, io sono Luigi.
Sì?
Non riesco a capire diverse robe. Per esempio, uno che ha da fare come si potrebbe dire, dei seguaci o
Non lo so, dici.
Uno che ha da fare dei seguaci o comunque mettiamo uno che abbia delle idee valide, che gliene frega delle idee degli altri,
giusto?
Proponga le sue senza essere anti, e nella misura in cui andranno avanti le sue, andranno indietro quelle di quell'altri,
sì.
O no?
A proposito di cosa?
No, perché per esempio voi siete sempre contro... contro la Chiesa Cattolica, no?
Noi descriviamo il male, per descrivere il male bisogna ricorrere a questo.
Ma mi pare che siano 5 o 6 le chiese che prendono l'8 per mille.
Infatti, sì, ma a noi interessa relativamente.
Aspetti, quando finisce le chiese c'è lo Stato che prende l'8 per mille.
Speriamo che lo prenda lo Stato, noi facciamo in modo che lo prenda lo Stato.
E lo Stato che fa... con quell'8 per mille.
Se un partito non va bene, un altro partito prenderà il potere, non c'è
perché,
una verità.
Perché bisogna, perché se lo prende lo Stato bisogna, oltre a dire che fa di male la Chiesa Cattolica con quell'altro 8 per mille, bisogna dire che cosa fa di bene lo Stato con quell'8 per mille.
Noi ci occupiamo di
religione. Cioè, quell'8 per mille qualcuno lo prende.
Lo Stato lo utilizza per il recupero dei beni culturali.
Sì, vabbè, l'8 per mille. Intanto quelle altre 5 chiese fanno di meglio della Chiesa
Cattolica. Ma infatti noi diciamo di darlo allo Stato. Di non darlo a nessuna chiesa. Neanche ai buddisti.
Noi diciamo di non darlo a nessuna chiesa.
Sì, vabbè, ma comunque voi avete criticato solo la Chiesa Cattolica.
Sì, e continueremo a criticare solo la Chiesa Cattolica.
Boh, ecco, allora qui siamo a posto, se è accertato intanto questo.
Vabbè.
Che di quell'altro non ve ne frega nulla.
Certo.
Boh, allora intanto c'è questo, poi ce n'è un'altra, quella di terremoto. È vero che si scopre tante robe con quella giornata di terremoto, anche se a Tarquinia c'era delle stanze, almeno da quello che mi ricordo io, che erano solo per adulti.
È vero?
Sì.
È vero? Sì, gli etruschi erano bravissimi,
sì,
certo.
Ma c'è delle stanze nel museo solo per adulti.
Esatto, è vero.
Ma lasciamo stare questa parentesi di terremoto. Ora, la domanda più importante non è come vivevano, ma perché non l'hanno ricostruita, perché con tutti gli affari che poteva fare l'imperatore che dava le sovvenzioni che dite voi, com'è che non la ricostruirono?
Perché non era conveniente fare nello stesso posto, si faceva in un altro.
No, beh, io ecco, resta la faccenda, perché in altri tempi invece era stata ricostruita la stessa città, non era il primo terremoto, era stata ricostruita, e quindi molto probabilmente la situazione strutturale dell'economia di quei tempi non portava a far sì che c'erano le finanze economiche da poter ricostruire.
Può essere benissimo.
Quindi la Chiesa Cattolica in pratica si innesta, ma dopo, su un processo di disfacimento di uno Stato genere.
No. Questo è vero solo in minima parte, che non era un disfacimento di quel tipo, era un
assolutamente
altro tipo di disfacimento.
Io ascolto quello che dite voi.
Questo è ciò che vanno dicendo.
E dico quello che dico io.
Purtroppo, d'accordo. Dunque...
Che la Chiesa Cattolica affermi che lei si è inserita in uno stato romano in disfacimento, lei sì, questo lo dice, ma non dimenticarti che i Vandali, Alarico e tutti gli altri popoli che stavano arrivando, quasi tutti, erano tutti cristiani, cioè i barbari che arrivavano erano cristiani, spesso ariani, ma cristiani, per cui tutto quello che era il disfacimento dovuto dal cristianesimo, tanto per essere chiari. È il cristianesimo che ha organizzato la distruzione sistematica dell'impero romano, non che non sarebbe comunque andato distrutto per altre condizioni e altre cause, ma il cattolicesimo, il cristianesimo ha organizzato la distruzione sistematica dell'impero.
E allora gli fa un'altra domanda, siccome lei dice che i soldi dell'8 per mille la Chiesa Cattolica ne offre una parte per costringere ancora, come ha detto, per sottomettere...
Per comprare il bestiame umano.
Per controllare, appunto, per controllare. Ma controllare in funzione di che?
Del proprio dominio.
Del
proprio peso all'interno del sistema.
Del dominio
sociale.
Suo?
Sì.
Ma a me risulta che il capitalismo sia anche dove non c'è la Chiesa Cattolica.
Questo è un altro discorso ancora che va oltre.
Bisogna vedere il capitalismo dove ha preso il riferimento.
Senti qua. Allora, attenzione. Ogni cosa che qui esiste è sempre una derivazione del cattolicesimo. Sempre. Anche un respiro di libertà, anche un anarchico, è sempre un cristiano. Cioè l'anarchico non è che non sia cristiano, che poi neghi Dio, neghi l'esistenza di un paradiso, ma i suoi concetti comportamentali, il suo modo di valutare la vita è sempre cristiano. Quello che noi dobbiamo andare è fin dal fuori.
Ho capito, da cioè anche un ateo che ruba è sempre colpa di Papa.
Certo,
certo.
Boh, siamo a posto, siamo a posto in questa maniera.
Vabbè,
d'accordo. Uno ha sempre ragione.
Ok, ciao.
No.
Ciao.
Ciao.
Vabbè. Pronto?
Sì? Paolo.
Ciao, dimmi.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, anche a te Francesco. Allora, mi avevo fatto un attimino piccolo elenco degli aggettivi. Comunque il sequoia, che è un sostantivo, ha 6, 7, 8 mila anni, se non erro, la sua vita. Ecco, io penso al sequoia con molta umiltà e per la sua grandezza, diciamo, del sequoia, ho un'adorazione per le piante, specialmente di una certa età. Per contro loro ti danno, quelli vestiti di nero, ti danno tristezza, malinconia, nostalgia, miseria, ignoranza, sottomissione, prostrazione, umiliazione. Ti bastano questi aggettivi.
E per far questo vogliono anche essere pagati.
Certo. Paura, ti creano paura, la paura della paura, inspiegabile in un tempo razionale e incredibile per conto mio è. Quindi allucinazioni e basta. Quindi sono questi i roghi moderni, li ho intitolati così.
Vero.
Vi saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Anche Kung ha detto questo. Pronto?
Io.
Sì?
Ciao, salve concittadino, sono Marco, ciao Francesco.
Ciao.
Senti, voglio che mi spiegassi la figura di padre Alex Zanotelli, ex direttore di Nigrizia, no?
Chi?
Che lavora in Kenya, fa il missionario.
Ah, ma guarda, io non seguo queste persone.
Mi spieghi,
Io non seguo molto queste persone, perché? Perché queste persone qua, dopo aver diffuso l'AIDS in tutta l'Africa, gli si fa bei con la miseria che loro stessi che costruiscono.
E continuano a costruire.
Ho capito, non voglio fare l'avvocato d'ufficio a questa persona, cioè voglio sapere perché si fa tanto pubblicità positiva a questa persona qua, anche a Francesco penso che sia corrente di questo, no? Cioè Yuga ha fatto un'operazione che è multinazionale, se Dio soffocare i paesi del terzo mondo, sì. Dio mai anche tutti, i soldi che ha.
Esatto, e loro hanno preparato il terreno perché ciò avvenisse.
E continuano a prepararlo.
E loro preparano il terreno perché ciò avvenga. Le multinazionali non fanno altro che inserirsi su quello che è il lavoro cristiano, sono cristiane se stesse e fanno parte tutta della stessa strategia di distruzione umana di cui il cristianesimo non è altro che strategia complessiva.
Sì, sì, perché tutti dicono, ma c'è sempre quel prete che si salva, c'è sempre l'eccezione che fa la regola.
Ma non si salva,
è
sempre uno strumento di dominio alla fine.
Sì, beh, sicuramente. Cioè, lui mi ricordo una frase, no? Che ha detto in televisione, al TG1, mi pare un anno fa, che c'è stato quel convegno a Firenze, parlavamo del debito estero, il paese del terzo mondo, ha detto che dobbiamo far sparire tutte le multinazionali in questo pianeta. Rimarrebbe solo la Chiesa come l'unica multinazionale della carità.
Sì.
Non è vero?
È vero.
Sì, quindi pensa, se lasciamo spazio a queste persone qua, cosa farebbero al resto dell'umanità?
Sì, sì, non sarebbe...
Non solo ai paesi più poveri, ma anche a noi.
Cioè, quello che...
manderebbero a loro.
Quello che non si riesce a capire è questo, è che...
Sul telefono...
Sì, d'accordo. Ciao. Io voglio dire solo questo. Sì, se le multinazionali, e se il capitalismo rampante, il capitalismo ha sempre bisogno... anche di chi compra le merci, cioè ha bisogno di costruire le condizioni affinché le merci vengano comprate, per cui il peggiore dei capitalismi è sempre migliore del clericalismo,
esatto.
Perché il clericalismo, la Chiesa Cattolica, ha un solo fine ed è quello, la costruzione della miseria, costruire la miseria per vendere carità. Il capitalismo invece ha anche bisogno di chi vada a comprare le merci, cioè ha bisogno di dare uno stipendio perché gli stipendiati comprano le merci che lui vende e così si costruisce la ricchezza.
Pertanto il capitalismo è comunque un passo avanti rispetto al cattolicesimo. Nonostante questo, il capitalismo ha bisogno del cattolicesimo perché è migliorativo rispetto a una situazione che può peggiorare. Allora, meglio le multinazionali in India che fanno Bhopal con tutta la merda che possono fare, che non la macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, che deve fare milioni di morti solo per il gusto di fare milioni di morti e ad avere il potere e la soddisfazione di fare milioni di morti.
Sì, no, okay. ma io il comportamento che poi esistono, diciamo, preti che sembrano, perché nessun prete è buono, che sembrano migliori degli altri, è anche una strategia di dominio, cioè nel senso che si cerca alla fine di dire è impossibile opporci a noi perché noi ti diamo la possibilità di rimanere legati. Faccio un esempio di attualità. Sono stati 500 anni della scoperta del Brasile e subito i cardinali e i vescovi brasiliani a festeggiare la scoperta. Perché è servita, ha detto, a scoprire il Brasile e anche per dare il via all'evangelizzazione del Brasile e anche per portare la parola della salvezza del Brasile. Benissimo, c'è stato qualche cattolico che ha detto, fa no, perché bisogna essere un attimino più riflessivi, non avere festeggiato in questa maniera perché sono state delle violenze verso gli indios. Benissimo, sia i cardinali, sia che questi cattolici che dicevano che è stata delle violenze verso gli indios, alla fine erano fedeli al Papa, erano fedeli alla Chiesa, ma la cosa peggiore erano fedeli al Dio creatore. Di conseguenza il loro comportamento è come il cane che corre a destra per spingere le pecore e il cane che corre a sinistra per spingere le pecore dentro l'ovile. Cioè, a me non importa che il cane corra a destra o corra a sinistra, a me interessa che alla fine tutti quanti i cani, pur ci può essere il cane nel cane che fa male sul lavoro, ma alla fine dà un contributo agli altri per mantenere le persone dentro il gregge, e poi il pastore li può macellare. Di conseguenza a me non me ne frega niente che ci sia un prete che si dice, è tutto da vedere, che si comporti in una certa maniera. Questo prete non fa nulla per rimuovere i comportamenti della struttura cui fa parte per ricreare la povertà, e anzi lui diventa santo perché la Chiesa Cattolica ha creato la povertà e lui può giustificare se stesso, la propria missione e la Chiesa della Cattolica, con l'aiuto che lui dà a queste persone povere.
Bon, chiudiamo qui la trasmissione. Questa è la missione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Sono le 16.30. Mario non si vede. Andiamo avanti con un po' di pubblicità intanto e poi metteremo su qualcosa, vedremo un attimo cosa faremo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, se hai da dire ancora una parola, io ho la pubblicità pronta per partire.
Sì, no,
se
io dico due cose.
Ciao a tutti, vi ricordo alle ore 19 vi parlerò contro la reincarnazione.
Ne approfittiamo per pochi secondi. E noi appunto abbiamo parlato sull'altra trasmissione della festa di Beltane. Bene, in settimana ho avuto una documentazione da Verona in cui già nel 94 la Proloco del posto organizza per il periodo di agosto dei fuochi di 13 comuni sui monti della Lessinia, e questo era un antico rituale delle popolazioni del luogo ripreso dal 94 in poi, e a quanto so probabilmente, beh, lo fanno non con finalità religiose, verrà riproposto anche quest'anno. Perciò come vedete, bene o male, dando una parvenza pagana, dando un revival di tipo turistico, ritualità di tipo non cristiano stanno riaffiorando in tutti quanti i momenti nella nostra regione, e non solo nella nostra regione per fortuna. Voglio ricordare un'altra cosa, è uscito Micromega, è un volume 8, questo è abbastanza interessante questo numero perché parla di filosofia e religione. E c'è anche un intervento appunto di vari autori, purtroppo la maggioranza sono sempre di area cattolica, però c'è un intervento abbastanza bello di Umberto Galimberti che dal titolo fa "Nessun Dio ci può salvare" ed è appunto una polemica fatta dal punto di vista della tecnologia al discorso cristiano. Per chi invece vuole storie un po' più forti, è uscito negli Stati Uniti un bel libretto ed è la storia dei preti assassini. Beh, casomai questo daremo un'informazione migliore. E c'è una scena molto bella in cui c'è un prete che ammazza due parrocchiani e poi, molto commosso, ne fa il sermone funerario, logicamente un po' sacerdote, insomma.
Bon, ciao a tutti, ciao, appuntamento tutti, alle ore 19 con Contro la Reincarnazione, naturalmente, è il nostro punto di vista. Ciao a tutti e a risentirci.
Ciao.